I Believe I Can Fly, lui è R. Kelly. Ve l'avevamo promesso che non si sarebbe limitato ad un appuntamento solo, la vostra partecipazione è tanta anche in questa domenica, perché, e non c'è nulla di cui vergognarsi, c'è bisogno di parlare anche di un altro aspetto dell'emergenza da Covid-19, ovvero quello emotivo, quello dentro le case. Io non posso farlo, non ne ho assolutamente la competenza, ma la dottoressa Maria Grazia Moro sì. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, ben trovati, buongiorno.
Allora, un'altra settimana è passata, un'altra settimana in cui siamo stati inevitabilmente a casa, chi più, chi meno, ovviamente chi meno esclusivamente per origine lavorativa, non per altri motivi, si spera, e accresce sempre di più una certa insofferenza, no? Un certo prurito sotto i piedi, iniziamo un po' a ballonzolare sui piedi, perché chi è da solo deve gestire sicuramente una situazione impegnativa, ma anche chi è in famiglia. Io vorrei con lei affrontare proprio in primis la situazione di chi è da solo, perché la solitudine andando avanti è sempre più pesante.
Beh, questo sicuramente sì, il senso di solitudine sicuramente è qualcosa che ci sta accompagnando in questo periodo e accompagna un po' tutti, non solo le persone che vivono da sole, però è anche assolutamente legittimo che le persone che in questo momento si trovano costrette proprio da sole, appunto, a stare in casa, poi possano in qualche modo sentirsi ancor più in difficoltà. Il paradosso è che spesso sono le persone che sono abituate ad essere più autonome, no? nel loro star sole, quindi il rischio è un pochino, appunto, che in questo momento ognuno di noi si confronti con la difficoltà nello stare da solo, facendo proprio fatica poi a recuperare quella che è la nostra capacità in realtà poi di reazione a queste situazioni così difficili.
Secondo lei un contatto, che possono essere, le citiamo sempre, le videochiamate, anche i social, i messaggi, il telefono, possono aiutare a abbattere un pochettino questa solitudine, oppure bisogna andare a cercare in un altro modo una sorta di pace con se stessi?
Allora, da una parte credo sia importante abituarci a questa distanza fisica, riuscendo a compensare, appunto, invece con una distanza che è virtuale, riuscendo però ad assaporarla, a viverla con pienezza, a viverla con gioia. Quello che di cui mi accorgo è che spesso il momento della condivisione, appunto attraverso le chat, attraverso le videochiamate, è magari un momento molto piacevole. Il rischio è che attaccato il telefono, chiusa quella videochiamata, si senta proprio come un effetto rebound ancora più forte il senso di solitudine. Quello di cui in realtà ci dobbiamo accorgere è invece che il senso di solitudine che ci va a colpire è spesso legato ad un errore di valutazione, ad un errore di giudizio. Noi ci possiamo sentire soli anche in mezzo alla gente, e questo spesso dipende dal fatto che noi cerchiamo il senso del benessere nella compagnia degli altri, ma facciamo fatica invece a riconoscere che può diventare una fuga da noi stessi. Quello che invece dobbiamo fare è proprio imparare a riconoscere nel nostro stare soli la possibilità di riconoscere noi stessi, di trovare noi stessi. E dobbiamo, secondo me, in realtà approfittare di questo momento per darci un'occasione, che è quella di imparare ad amarci un po' di più, imparare a volerci bene, imparare a riconoscerci proprio nelle nostre risorse, in quello che siamo, con tutti i nostri pregi e con tutti i nostri difetti.
Insomma, fare una sorta di pace con se stessi, anche conoscersi meglio, perché poi alla fine, come diceva lei, trascorrendo tanto, tanto tempo circondati da persone che ci piacciono meno, però al lavoro piuttosto che le riunioni famiglia o magari quando si esce con gli amici, non ci conosciamo forse davvero. Questo periodo però ci sta anche un po' spingendo al limite. Quindi se qualcuno avesse bisogno di un aiuto, noi abbiamo parlato proprio dell'aiuto online settimana scorsa, ci sono anche dei, io li chiamo in una maniera un po' grezza, telefoni amici, poi immagino che sia anche un termine un po' così.
Beh, no, lo possiamo chiamare okay. Un telefono amico, perché in questo momento più che pensare di aver bisogno di una consulenza professionale, anche se lo ribadisco che nelle situazioni di difficoltà un po' più estrema è importante riconoscersi la possibilità di chiedere un aiuto psicologico. Il telefono amico è un telefono in realtà in cui noi ci diamo la possibilità di chiamare un professionista che ci può in quel momento accogliere, ascoltare, non ci aspettiamo che ci dia una soluzione immediata, però ci sono molte situazioni in cui è difficile magari riuscire anche ad esprimere le proprie difficoltà proprio con le persone care e in quel momento trovare un momento appunto di confronto con un professionista può darci sicuramente quell'input per capire meglio poi cosa fare. Noi stesse, io appunto ribadivo che collaboro a un'associazione che si chiama Psiche, noi lavoriamo, siamo un'equipe di psicologhi e psicoterapeute, lavoriamo in integrazione, lavoriamo insieme, lavoriamo cooperando e anche noi abbiamo appunto messo in questo momento a disposizione la possibilità di contattarci mandandoci una mail per poi avere appunto una prima consulenza gratuita telefonica. Credo che in questo momento ognuno di noi si debba mettere a disposizione, è fondamentale, ma vedo che nella comunità degli psicologi questo ormai è diventato veramente un'azione quotidiana e è molto importante che ci troviamo tutti uniti e complici.
È assolutamente fondamentale in questo momento anche non come dire, pensare vabbè ma sì è solo un momento. È meglio dare il proprio peso alle sensazioni che stiamo vivendo, non far finta che non ci siano, perché non c'è niente di male, è un periodo che sotto tutti i punti di vista non abbiamo mai vissuto. Parliamo dal punto di vista economico, lavorativo, emotivo, familiare, quindi è giusto se ne sente anche solo un accenno di bisogno intervenire. Certo, la situazione in solitaria è una situazione, può essere una situazione di grande disagio, però anche quella in famiglia. Se lei è d'accordo, dottoressa, piccola pausa musicale, poi entriamo nelle case degli
Benissimo.
Italiani. A tra poco.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di giorni di polio sono Ringo Starr. Ringo
prigione di polio sono Ringo Starr.
Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
E dopo questo rimando sanremese, quando il problema era chi sarebbe stato sul podio, torniamo a parlare dell'emergenza Covid-19 dal punto di vista emotivo. Lo facciamo con la psicologa e psicoterapeuta Maria Grazia Moro, che ringrazio nuovamente per la disponibilità. Eccoci. Allora, entriamo nelle famiglie. Perché se è vero che c'è un grande disagio nel vivere il momento da soli, a volte c'è anche un grande disagio nel viverlo in famiglia, perché cambiano gli orari, cambiano i ritmi, ci si vede molto di più in alcuni casi, ci sono i figli, insomma, sono tante le cose che fanno sospirare anche in famiglia.
Assolutamente sì, questo è un momento in cui da una parte la distanza è diventata la parola chiave, no? Che ci accompagna nelle nostre giornate, la distanza che ci aiuta in questo momento a proteggerci dalla malattia, ma sta crescendo un bisogno di distanza come recupero della propria autonomia, come recupero del proprio spazio personale. E contemporaneamente abbiamo anche tanto bisogno di vicinanza, quindi sembra veramente di vivere il momento degli opposti, il bisogno degli opposti, no? Sembra paradossale, ma in realtà è quello che ci sta accompagnando.
Dottoressa, perché io sto anche leggendo le domande che ci arrivano e sono tutte sul tema, proprio quasi tutte sul tema famiglia. E come si fa però a rispettare gli spazi? Perché magari c'è la mamma o la donna che esce la mattina e torna la sera, stessa cosa per il marito, ci si incontra solo a cena, adesso invece ci si sveglia, si sta insieme, magari non si lavora più nessuno dei due, ci sono anche c'è tanto il peso economico ovviamente in tutto questo, la preoccupazione economica, come si fa a dividere gli spazi, a stare distanti nei momenti giusti e vicini in quelli ancora più giusti?
Io credo che questo sia un importante periodo in cui noi dobbiamo e ci dobbiamo impegnare a riconoscere quello che ci sta succedendo come un'opportunità. Se stiamo sulla difficoltà, se siamo sulla rabbia, se siamo sul fastidio, sicuramente questo continuerà a creare un circolo vizioso che andrà a nutrire poi il senso di paura, di disorientamento che ci sta accompagnando in termini più generali, diciamo, no? Legato alla situazione esterna. Invece cogliamo questo momento proprio per darci dei momenti di maggior conoscenza di noi, ma anche cerchiamo di non dare per scontato che il modo in cui noi abbiamo sentito, agito e reagito a quello che ci succede nelle relazioni familiari sia quello che deve continuare ad essere. Quindi nell'ascolto noi sentiamo quello che pensiamo, riconosciamo quello che proviamo e questo ci può dare la possibilità di riconoscere il nostro bisogno. E nelle relazioni la cosa più importante è proprio imparare ad esprimere quel bisogno. La casa, no? La casa che stiamo vivendo è una casa che noi conosciamo, è una casa che è che definisce anche un po' nei nostri spazi, le nostre abitudini, bisogna riorganizzare anche quello, dandoci la possibilità di riconoscere quello che ci serve e creare dei cambiamenti, ma a volte anche strutturali. Se non ho uno spazio per lavorare, lo devo cercare dentro casa. Quindi è una riorganizzazione sia concreta nella gestione degli spazi, ma la rigestione degli spazi potrà avvenire se io mi permetto prima di capire quello che mi serve. Certo. E una volta capito mi permetto di esprimerlo. In realtà quello che può succedere è anche trovare delle nuove forme di complicità che noi diamo per scontato che non ci possano essere. Se nella relazione di coppia c'erano delle difficoltà anche semplicemente di comunicazione, questa è l'occasione per fermarsi a riconoscerle e fare qualcosa per cambiare, per produrre qualcosa, un cambiamento positivo.
No, no, ma in realtà stanno arrivando anche dei bei messaggi di speranza di coppie che sono ancora più unite insieme, però tanti sono anche di persone un po' perse dal punto di vista familiare, tanti dubbi sui bambini. Noi la scorsa settimana accennavamo al discorso gestione bimbi con un'agenda, praticamente un planning giornaliero anche per i bambini, insomma, non fargliele passare tutte. E c'è una domanda che effettivamente io ho trattato questo tema proprio questa mattina, quindi mi preme fargliela. Qualcuno chiede: lei pensa faccia bene allo sviluppo dei bambini questa inattività? Perché non si pensa a qualcosa per loro? Effettivamente è una domanda che si stanno facendo in tantissimi. Cioè, i bambini sembrano un po' lasciati lì.
Io credo che in questo serva moltissimo ulteriore impegno da parte dei genitori. I bambini hanno perso in parte l'occasione del confronto di relazione, anche qui concreta, al di fuori, no? Ma anche per loro è possibile creare riprogettare delle attività che gli permettano di mantenere una continuità anche a livello virtuale. Quindi da una parte riuscire nell'arco della giornata a permettergli dei momenti di contatto, un po' come facciamo noi,
certo,
attraverso i nostri social o soprattutto attraverso i contatti diretti con le persone, gli amici, i parenti, continuamente facciamo videochiamate, ecco, dare delle occasioni di confronto anche a loro. E questo è fondamentale, è importante che loro sentano la vicinanza dei loro amici, quindi li ritrovino nella telefonata piuttosto che nel momento di anche gioco, perché è possibile, la tecnologia oggi ci mette a disposizione veramente la possibilità di farli giocare e divertire anche a distanza. E poi sta a noi genitori riuscire appunto a ricreare una continuità. È vero che parliamo di diario, certo, ma è un diario che ha bisogno di tanta flessibilità, perché i bambini hanno bisogno di diversità. Loro sono molto più adattabili al cambiamento di noi adulti e troviamo il modo di non lasciarli da soli ad annoiarsi, perché questo non è solo il fatto di non fare delle cose, ma il pericolo è che si sentano soli. Quindi noi dobbiamo riuscire a mantenere il nostro self-control, riuscire a rassicurarli, a spiegargli quello che sta succedendo. Quindi spieghiamoli perché stanno in casa e perché non possono uscire, perché il bambino ha bisogno proprio di confini e di contenimento. Una spiegazione che sia chiara e rassicurante. Ecco, la cosa importante è che sia rassicurante. E poi offriamoli gioco, offriamoli divertimento, offriamoli spensieratezza. Possono giocare ovviamente anche da soli, non dobbiamo stare lì H24, perché gli dobbiamo dare anche la possibilità di sentirsi liberi e di maturare in questo tempo la loro autonomia. Però attraverso un accompagnarli.
Allora, la cosa bella è che c'è un livello di interattività proprio sul momento, quindi l'ascoltatrice, perché se ho capito bene è una mamma, ci scrive proprio: sì, però mia figlia ha poco più di un anno, io ho paura proprio per il suo sviluppo, aveva piano piano quasi iniziato a camminare, quindi immagino che abbia paura di non riuscire a farle fare attività motoria proprio nel vero senso della parola, magari in casa, insomma, degli spazi limitati. Adesso non so, comunque ringrazio anche per...
No, io credo su questo di poterla tranquillizzare assolutamente. Il fatto di stare in casa non crea un rischio sullo sviluppo. Okay. L'importante è mantenere una buona dose di stimoli. E quindi ribadisco che questo dipende molto da noi. Oltretutto, una bambina di un anno è ancora una bambina molto piccola, che sicuramente ha bisogno di stimoli, ma che ancora dentro casa può assolutamente ricevere tutto quello che le serve, senza per forza doversi confrontare con un'esperienza esterna.
Esce sempre più fuori parlando con lei, dottoressa, e lo dico da mamma, quindi non voglio assolutamente andare a colpire nessuna mamma all'ascolto, che probabilmente siamo un pochino più noi mamme, papà, quindi genitori, a porci il problema, i bambini in realtà potrebbero viverla abbastanza, come diceva lei, serenamente, adattarsi anche al momento.
Un'altra... mi viene in mente infatti in questo senso che potrebbe essere utile per noi adulti ritrovare un po' il bambino che abbiamo dentro e quindi permetterci di giocare. I bambini hanno bisogno di fantasia, hanno bisogno di immaginazione, hanno bisogno di gioco. Se li metti da una parte da soli, loro comunque giocano, non stanno fermi.
No.
Quindi in questo momento forse potremmo anche noi imparare un po' da loro, mi viene un po' in mente, no?
Beh, ottimo, ottimo, veramente nel riscoprirsi anche un pochino bambini fa sempre bene, veramente. Quando...
E giocare.
Giocare.
Stare, ecco, è vero, la socializzazione, prima suggerivo di far incontrare i bambini attraverso appunto l'uso della tecnologia, però poi non li toniamo tutto il giorno davanti alla televisione o davanti al tablet. Ecco, facciamoli giocare tanto.
E giochiamo con loro.
Leggere.
Ah,
leggiamoli ai bambini piccoli, possiamo leggere noi delle favole, possiamo inventarci dei giochi simbolici con loro, possiamo fare tante, veramente tante cose.
Sì, poi quando sono così piccoli, viene il caso della mamma che ci scriveva della bimba di un anno, quando sono così piccoli veramente forse anzi è fondamentale in questo momento farle apprezzare alla bimba la lettura, per l'appunto, da parte della mamma. Sono cose che poi mantengono, io ne ho avuto la prova e tuttora mia figlia adora i libri e le letture, proprio non va a dormire senza la sua lettura. Quindi quello che facciamo ad un anno ha un grande impatto anche poi per gli anni a venire. Quindi sfrutta, mia cara mamma, questo momento per, non voglio dire plasmare, però per magari far conoscere a tua figlia qualcosa che ti piacerebbe fare poi anche in futuro con lei, perché poi diventano passioni, questo è bello.
Gli stimoli che gli diamo adesso sono quelli su cui poi loro sviluppano ulteriormente delle potenzialità che sono già intrinseche nella loro esperienza personale, però noi li andiamo a stimolare e in questo modo loro potenziano le loro appunto possibilità.
Allora, ancora una domanda che riguarda i figli, ma non proprio, lambisce la situazione. Mi sono sempre occupata dei miei figli, adesso che mio marito è a casa vorrei coinvolgerlo, come posso fare? Ecco, io ho scelto questa domanda perché insomma dà un po' l'idea anche di una situazione nella quale immagino la mamma si occupi dei figli in quanto a casa, il marito lavora, adesso invece il marito è a casa però non ha interazione con i figli, che è una cosa che insomma non va bene, non dovrebbe essere, mi dica lei se sbaglio, dottoressa, una madre a coinvolgere un papà, dovrebbe essere un papà a rapportarsi con i propri bimbi.
Sì, diciamo che però la cosa importante è riuscire a non essere in qualche modo giudicanti.
No, ha ragione.
Se questo papà fa fatica a giocare o a coinvolgersi con i figli, sicuramente ci sono delle motivazioni. A volte noi ci nascondiamo involontariamente dietro alla gestione del tempo o dietro all'abitudine di stare, se siamo fuori 8 ore al giorno, poi probabilmente si crea inconsapevolmente anche un problema di conoscenza e quindi poi la relazione diventa più difficile, è meno spontanea, è meno immediata. Quindi quello che può essere utile è cercare di capire cosa impedisce inconsapevolmente a questo papà di liberare e di ritrovare, un po' come dicevamo prima, probabilmente il bambino che è lui, per permettersi poi di entrare in relazione con questi figli. Obbligare non funziona, cerchiamo di capire, diciamo, cosa sta succedendo in quel momento che impedisce al papà appunto di avvicinarsi a questi figli. Spesso quello che succede è proprio non sentirsi sufficientemente competente. Possiamo provare a vedere ad esempio se ci sono delle attività che al papà anche possono piacere e poi vedere se il papà riesce a proporre quelle attività ai figli. Sempre tenendo conto appunto che possano, cioè, come invito ai figli a provare delle esperienze diverse. Ovviamente non sto dicendo che è il figlio che si deve adattare al papà, sto cercando di dare, diciamo, l'idea che ci può essere un punto di incontro.
Si devono incontrare, ecco, a metà strada, insomma.
Si devono incontrare, perché probabilmente quei figli non sono abituati alla relazione con il papà e il papà non è abituato a stare con loro e non si conoscono. Quindi in realtà aprire, già senza per forza passare a delle attività subito concrete, però iniziare a conoscersi, già invitare alla comunicazione, invitare alla conoscenza è un primo passaggio per poi far venire la voglia di stare insieme e condividere delle attività insieme.
Io la ringrazio per aver anche chiarito la situazione un po' legata ai bimbi. Erano tantissime le domande legate ai bimbi, ma non possiamo. Ne ho altre due per lei che riguardano altri temi, ma dobbiamo fare un'altra piccola pausa musicale.
Benissimo.
Poi torniamo.
Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Love someone, cause I might break if you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. I try not to upset you, let you rescue me the day I met you. Just one to pretend.
Sono così tante le domande che stanno arrivando, noi non possiamo girarle tutte alla dottoressa Maria Grazia Moro perché il tempo è quello che è, ma ne arrivano alcune che veramente mi toccano personalmente, proprio perché dottoressa si percepisce il livello anche di sensibilità che c'è in questo momento. Siamo tutti un po' di vetro, un po' trasparenti, anche frangibili in questo momento.
Beh, questo penso sia inevitabile. È la situazione che stiamo vivendo che ci rende più sensibili e inevitabilmente le nuove condizioni che viviamo, la perdita dei nostri punti di riferimento ci manda in confusione, ci disorienta.
Allora, mi dica. No, è che siamo subissati, se io non gliele faccio poi non riesco più a trovare il tempo. Allora, una affermazione, insomma, che mi ha un pochino scossa, perché immagino il livello di tristezza, insomma, che si può raggiungere. Salve, mi chiamo Marco, vivo da solo e sto impazzendo, devo toccare qualcuno, non vengo toccato da 2 settimane e non tocco nessuno, ho bisogno di contatto, datemi un abbraccio.
Allora,
che gli si dice? Effettivamente, insomma, si parla proprio di un'astinenza, non pensiamo per forza al sesso, ma proprio un'astinenza di contatto in questo momento. C'è insomma,
sì, credo che questo sia uno degli aspetti più toccanti e più difficili con cui ci stiamo confrontando. E quindi credo che Marco, se ricordo bene, abbia assolutamente ragione, anche se il termine non è forse il più appropriato a sentirsi così. Io mi sento di dare un suggerimento che nel modo in cui lo dico forse può sembrare eccessivamente semplicistico, però in realtà se lui lo proverà a fare quello che io gli suggerisco, vedrà che ci sarà una succederà qualcosa. L'autoabbraccio sembra una cosa forse strana, poi detta per radio ancora più.
sicuramente fa sorridere, però visto il momento, se contestualizziamo.
Parlo di autoabbraccio, ma in realtà lo uso come simbolo per descrivere qualcosa di molto più importante. Noi dobbiamo in questo momento, soprattutto se siamo soli, tenere la nostra attenzione su di noi. Ritrovare la possibilità di non sentirci pieni solo attraverso la relazione con l'altro. E il contatto fisico ovviamente è importante, noi tutti stiamo sentendo appunto questa difficoltà nella distanza, ma per questo dobbiamo permetterci nel nostro quotidiano, adesso che non possiamo avere questa vicinanza con l'altro, sentire il contatto con noi stessi. E allora possiamo approfittare di ogni momento della nostra giornata per produrre una consapevolezza nelle nostre sensazioni, nelle nostre emozioni, nel nostro pensiero, proprio nel presente, nel qui e ora, in ogni situazione che viviamo. Allora, il riuscire ad assaporare meglio una colazione, il stare sotto la doccia e creare un momento dedicato a noi, in cui mettiamo della musica, in cui ci dedichiamo un massaggio sotto la doccia, in cui ci permettiamo di focalizzare la nostra attenzione sulle sensazioni che ci dà l'acqua calda, il sapone, cioè siamo nel qui e ora. Noi abbiamo i nostri sensi e sono prima nostri, poi noi li dedichiamo agli altri e percepiamo gli altri attraverso i nostri sensi. Ma abbiamo un corpo e questo corpo ha bisogno di contatto, un contatto che noi stessi ci possiamo dare focalizzandoci sulla nostra esperienza personale.
Sono messaggi duri, anche solo da affrontare, anche da esterna personalmente, no? Una tipologia di mancanza la quale magari non pensavamo fino ad un mese fa, e è bello sapere che ci sono dei modi per affrontarla. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta della mente umana: non ci rendiamo conto che c'è una soluzione finché non ci si pone il problema davanti, poi la vediamo, è lì. Concentriamoci su noi stessi, sul corpo, come diceva lei, e troviamo le forze dentro di noi. Questo è un po' alla base di tutto, se ho appreso bene, se ho fatto abbastanza mio il suo pensiero.
Esatto. Noi sentiamo tanto più forte la mancanza e l'assenza degli altri, tanto più in realtà non ci siamo accorti quanto nella nostra vita abbiamo dato più importanza alla relazione con l'altro che a noi stessi.
Questa è una
è questo che ci rende più insicuri.
Una frase fondamentale.
Che ci fa sentire più soli. È la solitudine interiore che sentiamo, che diventa inaccettabile, insopportabile, proprio se, senza accorgercene, non ci siamo dati la possibilità in realtà di conoscerci. Ma noi ci siamo, quindi se anche ci siamo trascurati senza accorgercene, adesso è l'occasione per ritrovarci e per entrare più in contatto con noi stessi.
Facciamo di questo periodo qualcosa di buono. Io termino cumulando veramente tantissime domande che sono arrivate sull'insonnia. Come possiamo fare per l'insonnia, dottoressa? C'è chi parla di problemi economici, negozi chiusi, insomma situazioni che non fanno in modo che si possa avere un bel sonno rilassato come magari era prima. Quindi come si può, ovviamente nessuno farà nomi di farmaci, anche perché lei non è qui per questo, e quindi come possiamo aiutare un pochino il sonno?
Allora, anche qui ovviamente bisognerebbe vedere un po' caso per caso, se provo un eccesso di generalizzazione, perché bisogna capire il tipo di insonnia e quindi se è una fatica ad addormentarsi, ad esempio, piuttosto se il sonno è un sonno che non è profondo e che non è riposante, piuttosto che se ci svegliamo durante la notte, quindi sono situazioni ovviamente molto diverse e soggettive. Diciamo che in generale quello che ci può aiutare a ritrovare una buona disponibilità a dormire in maniera sana e piacevole è proprio occuparci delle nostre preoccupazioni, quindi agire sul problema a monte, quindi non semplicemente sull'effetto ma proprio sulla causa. Ribadisco che è legittimo in questo momento essere preoccupati, è legittimo provare paura, tutte le emozioni che ci stanno in qualche modo coinvolgendo arrivano e sono legittime, ma come arrivano noi ci dobbiamo prendere cura di questa emotività e quindi ci possiamo anche prendere cura delle nostre preoccupazioni aiutando il nostro pensiero entrare in una prospettiva di ricerca di soluzione. Non ci dobbiamo abbandonare al problema, alla preoccupazione, coltivando quell'ansia, appunto, quell'ansia anticipatoria in cui noi vediamo già alla fine il tunnel buio. Dobbiamo assolutamente in questo momento ricordarci di noi, tornare a noi stessi, riconoscere quello che noi possiamo fare. Quindi se c'è il problema, attivare una possibilità di soluzione. Fondamentalmente noi dobbiamo stare in questo momento soprattutto sul come ritrovare fiducia, come affidarci a noi stessi e coltivare l'amore, coltivare la gratitudine. Quindi dare anche a noi stessi dei messaggi che non sono appunto di speranza, ma sono dei messaggi di fiducia, in cui ci possiamo dire che la soluzione la troveremo se non entriamo in ansia, se non permettiamo a noi stessi di farci accogliere solo dall'ansia.
Io ho fatto un grande respiro un po' per tutti in questo momento, ringrazio la dottoressa Maria Grazia Moro, non è intervenuta qui oggi con noi, è stata rapita oggi da noi, quindi grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato, grazie davvero.
Grazie,
dottoressa.
A voi. Grazie a voi.
Una buona domenica, a presto.
Buona giornata.
Arrivederci.
Yes, I made a lot of mistakes, yeah. Guess I've been in my way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby. On a tightrope, yeah. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me on my zone. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord, cause I